105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Ancora lo sport, amici ascoltatori sulla Radio Vaticana in diretta, il canale 105 Live, e torniamo a salutare il nostro collega Massimiliano Castellani in collegamento da Milano, dalla redazione sportiva del quotidiano Avvenire. Massimiliano, ben trovato ancora.
Buona giornata Luca.
Tra qualche istante saluteremo Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi, parroco in collegamento dall'Isola d'Elba, e saluto in studio Paolo Rotundi, dirigente responsabile della società DIRT, squadra di calcio delle Poste Vaticane, che partecipa al campionato di calcio dello Stato della Città del Vaticano. Ben trovato anche a te.
Grazie.
Nuovamente.
E buongiorno a tutti.
Naturalmente saluto Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari, che ci accompagnano ancora nella messa in onda del programma sportivo della Radio Vaticana. Ma diamo la linea alla regia, perché vogliamo ricordare una figura di giornalista sportivo scomparso nei giorni scorsi. Tonino Carino, ascoltiamo.
Ecco, la linea Torino Carino per questo 0-0 fra Ascoli,
cioè,
e Torino.
Indubbiamente, Paolo, questo punto fa comodo a tutte e due. Difatti entrambe le squadre non è che abbiano usato troppo per ottenere di più.
Benissimo.
Che oggi rientrava, lancio lungo per Šeškovič, che in aria controlla il pallone e lo affida a Giordano, che da gran campione segna, è l'1-0. La Fiorentina risponde e su punizione deviata da Borgonovo pareggia, siamo al 20°. Poi è ancora la Fiorentina, lancio di Dunga per Borgonovo, mezza rovesciata in aria e ottimo intervento di Pazzaglio. Poi è l'Ascoli, 41°, Carrillo in aria, fermato così da Bosco, per l'arbitro è tutto regolare. Andiamo al secondo tempo, il solito Borgonovo a impegnare il bravo Pazzaglio. Poi è lo show dell'Ascoli, Giordano, di poco al lato, ancora Giordano, fuori misura il suo tiro. E a 4 minuti dal termine, l'ultima occasione per Dell'Olio, il pallonetto sopra la traversa. Che dire di questa partita? La Fiorentina si conferma squadra di grossa caratura, che ora comincia a girare bene anche in trasferta, e impone all'Ascoli il pareggio casalingo. I gigliati stanno vivendo veramente un momento magico grazie allo stato di forma di Baggio e Borgonovo, due attaccanti in grado di seminare il panico in qualunque difesa. L'Ascoli oggi per la verità ha disputato una buona partita e alla fine avrebbe presumibilmente meritato qualcosa di più, specie per quanto è riuscita a far vedere nel secondo tempo, quando è andata vicinissima al raddoppio. Alla fine della gara Bersellini se la prende con l'arbitro Fellicani di Bologna. A te Valente.
Era il 1985, la cronaca del nostro Tonino Carino, era uno spazio di 90° minuto e il commento sulle immagini di quella partita tra Ascoli e Fiorentina. Castellani, fa veramente impressione sentire nomi anche come Baggio e Borgonovo. Carino diceva che erano attaccanti temibili per qualsiasi difesa.
Beh, insomma, stava parlando del giocatore italiano più forte degli ultimi 30 anni. Parlava di Stefano Borgonovo, che purtroppo adesso è inchiodato a un letto colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. Parlava di Dunga, che è il nuovo CT del Brasile. Quindi è un calcio che sembra lontano secoli, invece stiamo parlando appunto del calcio della metà degli anni Ottanta e soprattutto di una trasmissione in cui Tonino Carino era un protagonista assoluto, come tutti quei teatranti che aveva messo in scena da grandissimo regista Paolo Valenti, ti attanti della domenica e soprattutto personaggi che hanno fatto una trasmissione secondo me insuperata.
Don Leonardo Biancalani, ben trovato anche a te.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Hai ascoltato questo nostro ricordo di Tonino Carino, che è morto nei giorni scorsi all'età di 65 anni per una malattia incurabile, e abbiamo nostalgia proprio di voci e di giornalisti che vivevano lo sport a quel livello. Oggi sono tanti i programmi sportivi, ma nessuno ha eguagliato una figura come quella di Tonino Carino, di Luigi Necco e di tante altre che hanno allietato le nostre domeniche. Siamo degli inguaribili, diciamo, romantici, oppure veramente oggi lo sport, il calcio in particolare trattato dai media, non ci piace?
No, la seconda cosa, il calcio così trattato dai media non ci piace, e soprattutto poi da queste figure, Tonino Carino, Luigi Necco, traspariva una certa passione, non certamente legata al business, ma proprio legata all'amore per questo sport. E oggi difficilmente traspare.
Castellani, andiamo a vedere la giornata del campionato di ieri, perché abbiamo la novità di piccole squadre, se ne è parlato, ne riparleremo anche oggi, di piccole società, il Chievo, il Siena, il Catania, che stanno bloccando e cambiando le carte in tavola per i grandi club.
Sicuramente il campionato è molto equilibrato perché non esistono squadre materasso, basta vedere appunto il Siena, che era dato per spacciato e che piano piano sta facendo dei risultati importanti, come quello ad esempio di ieri a Torino, in cui è andato a fare un 3-3 clamoroso contro la Juventus. E poi il Chievo stesso ieri stava per togliere la grande chance al Milan di riavvicinarsi all'Inter, e soltanto una giocata magistrale di Sedov ha fatto la differenza. Alla fine una partita in cui se fosse finita 0-0 nessuno sarebbe scandalizzato. Questa dimostrazione, insomma, che il calcio di provincia, che ne dica appunto De Laurentiis, il calcio delle piccole è un calcio molto importante, che è assolutamente fondamentale per mantenere appunto gli equilibri e lo spettacolo della nostra Serie A.
Don Leonardo, purtroppo dobbiamo registrare a Livorno nuovi scontri tra tifosi della Roma e tifosi del Livorno.
Ma io credo che questa cosa doveva essere affrontata meglio a monte, cioè non permettere ai tifosi della Roma di andare a Livorno. C'erano già delle preoccupazioni. Purtroppo queste cose non sono state prese in esame, purtroppo, e la frittata è lì sotto gli occhi nostri.
Paolo.
Sì, tra l'altro hanno fatto dei gravi atti di vandalismo anche sul treno, quindi fermati poi, fatti scendere a Grosseto, e anche qui era una cosa, come dice Don Leonardo, molto prevedibile, non è una cosa così, diciamo, come anche sono riusciti a bloccare i tifosi laziali che cercavano di nascondere del materiale offendente, per non dire mazze, eccetera, nei dintorni dello stadio olimpico per la partita appunto della Lazio. E quindi ecco lì forse, diciamo, è stato sottovalutato questa cosa. Quindi abbiamo queste partite a rischio che tante volte riescono, cioè per prevenire prima, e questa volta non capisco perché con Livorno, sapendo appunto che anche una zona, diciamo, abbastanza calda, Livorno, e poi con la Roma a maggior ragione andava previsto tutto.
Mentre si legge dai giornali che alla penultima giornata del campionato, quindi tra un paio di mesi, i tifosi della Lazio non potranno andare a Livorno. Tra l'altro è una partita che si annuncia fin da ora già calda, Livorno-Lazio, per non retrocedere. E allora, Castellani, due pesi e due misure.
Ma secondo me l'osservatorio infatti spesso prende delle decisioni un po' arbitrarie. Quella di ieri, sapevano tutti che era una partita a rischio, non si è evitata. Si sta già pensando invece a quella della penultima del campionato, come dicevi tu. Ieri ho visto i tifosi dell'Atalanta che sono andati lo stesso a Parma e hanno assistito alla partita fuori dai cancelli, tifando fuori dai cancelli, in una situazione praticamente surreale. Quindi, non lo so, secondo me questa regola delle trasferte vietate, o si fa un giro di vite molto forte che vale per tutti, o altrimenti ogni settimana ci troveremo a commentare questi episodi di violenza che accadono e che possono essere tranquillamente evitati.
Don Leonardo Biancalani, la tessera del tifoso che fine ha fatto?
Ma io credo che sia un pio proposito che noi diciamo come sacerdoti, che dura da Natale a Santo Stefano. Insomma, doveva essere in qualche modo messa in circolazione, ma ancora non ne ho sentito più parlare dai giornali, in verità qualche trafiletto, ma rimane un mistero. speriamo non della fede.
Paolo, la tessera del tifoso poteva evitare questi scontri a Livorno?
Dico forse sì, però ecco, è rimasta un pio desiderio, come dice anche Don Leonardo. Può darsi che il ministro la ritiri fuori adesso in vista.
D'altronde erano le società che non erano d'accordo.
Esatto,
a quanto,
sì, sì, erano proprio
a quanto
le società.
Sappiamo, vero,
sì,
Castellani? Sì. Le società l'hanno un po' boicottata, possiamo
sì.
dirlo?
Sì, sì, sono le società che chiaramente sì. fanno leva su quelli che sono poi i diritti televisivi, i contratti che avvantaggerebbero soltanto le tre grandi sorelle di Milan, Juventus e Inter, quindi c'è la necessità anche da parte loro ancora di essere, tra virgolette, conniventi con questi gruppi ultra, i quali poi riescono a portare in trasferta 4-5 mila persone, però con dei danni ingenti che poi si ripercuotono comunque con la responsabilità oggettiva sulla società stessa. Quindi secondo me o iniziano ad applicarla e a mettersi in testa di utilizzare questo strumento che in Inghilterra funziona da anni e funziona anche molto bene, soprattutto per le trasferte.
Andiamo ad ascoltare le voci. Prego Paolo.
No, tornando a quello che diceva adesso Castellani, Massimiliano, ha detto una cosa veramente sacrosanta che si ripercuote sulla società. Anche il pullman che ha riportato ieri gli scalmanati della Roma è stato poi devastato, quindi anche quelli lì da Grosseto, quindi non solo il treno, poi anche il pullman, quindi sicuramente questi signori non cacceranno un euro, questo, scusate se mi permetto.
Il problema, Don Leonardo, è che poi sono i tifosi veri, gli sportivi veri che pagano il conto.
È questo, cioè mettere insieme buoni e cattivi e non dare delle regole certe e farle applicare crea questa cosa. Poi arrivano delle leggi clamorose, quasi leggi speciali, che puniscono i buoni con i cattivi, e questo lo dobbiamo evitare.
Io vorrei fare un invito, cioè giorni fa si discuteva sulle normative anche sul razzismo. Io credo che le società di calcio italiano, per responsabilizzarle una volta per tutte, hanno bisogno di un effetto molto drastico, e l'unico effetto drastico che riconoscono poi come danno è la perdita dei 3 punti. Allora, nel momento stesso in cui si verificano episodi di violenza, episodi di razzismo, se le società venissero punite con i 3 punti della sconfitta a tavolino, vedrete che le cose cambieranno in maniera proprio simultanea.
Le società,
io sono convinto, Luca,
dubito che siano d'accordo, però
le società il giorno dopo si riuniranno e prenderanno dei provvedimenti veramente una volta definitivi e drastici contro la violenza negli stadi.
Andiamo ad ascoltare le voci invece del calcio giocato, perché a quanto pare con la vittoria del Milan, anche se in zona Cesarini, con il Chievo si è riaperto il campionato. Su questo siamo tutti d'accordo?
Beh sì, diciamo che un punto è troppo poco con tutte le giornate che mancano, e soprattutto c'è un Inter che è in difficoltà psicologica e fisica. Vedremo domani sera la cartina di tornasole. Se l'Inter dovesse essere anche eliminata, non è vero che gli rimarrà soltanto il campionato e quindi si concentrerebbe di più, potrebbe essere addirittura un effetto boomerang. In questo momento il Milan, paradossalmente, pur non avendo fatto vedere le grandissime cose, perché abbiamo visto che insomma è stata eliminata nettamente dal Manchester, è un Milan che però ha qualche vantaggio in più proprio sulla spinta di questa rincorsa.
Sì, il campionato è tranquillamente riaperto, vedendo anche il calendario dell'Inter e soprattutto la prossima partita che l'Inter dovrà giocare a Palermo, molto insidiosa, dopo la trasferta di Londra.
E allora andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti. Abbiamo Seedorf del Milan, che ieri ha segnato il gol vittoria, e poi anche l'allenatore della Roma, Ranieri, seconda e terza squadra in classifica. Prego la regia.
Sì, come una stagione, io preferisco non cambiare partite, però costruirli. Però diciamo che quando serve così uno cerca di fare il suo meglio. Però devo dire che la squadra, comunque anche prima, ha cercato tanto questo gol, l'abbiamo sforato 2 o 3 volte, ho mandato diciamo Ronaldinho a pregare un po', perché basta con i pali, diciamo che questo ovviamente col pizzico di fortuna che si vuole per poter vincere le partite. Sono entrato, ho avuto questo momento che ha fatto la differenza. Sono felice per la squadra, sono felice per me stesso, sono felice per tutti i milanisti, perché arriviamo da molto lontano.
Non lo so se si riapre, onestamente, perché continuo a pensare in maniera logica che soltanto l'Inter lo possa perdere. Però insomma, se in maniera logica penso che soltanto l'Inter possa perderlo, però se lo perde, e noi ci vogliamo stare là dietro. Noi dobbiamo rispettare l'Inter, perché quello che pensiamo è quello che ci ha dimostrato in questi anni, però dobbiamo essere consapevoli che abbiamo il dovere di provare a vincere e vedere, poi andare avanti, giorno dopo giorno. Si può aprire un nuovo capitolo in questo campionato e noi vogliamo esserci.
E queste erano le voci dei protagonisti della giornata di ieri, Seedorf del Milan e l'allenatore della Roma Ranieri. Andiamo ad aprire un altro capitolo, quello della retrocessione, perché c'è un problema grosso come una casa per quanto riguarda la Lazio, Castellani. Tra l'altro oggi il Corriere dello Sport Stadio fa un titolo molto duro: Lazio, Lotito, ora basta.
Beh, però una volta tanto io posso dire che, cioè, in questo caso Lotito mi sembra che sia responsabile di quello che fa la squadra in campo. È vero che lui ha sbagliato la campagna acquisti, ha sbagliato sicuramente nel mobilizzare giocatori come Ledesma e come Pandev, che poi questo a parametro zero ed è finito all'Inter, però in questo momento c'è stato un cambio di allenatore, è stato preso Reglia per dare una scossa e che non c'è stata. La squadra ha un organico che comunque non dovrebbe essere lì in fondo alla classifica. Credo che tutte le responsabilità adesso vanno addebitate appunto a questo gruppo che è smarrito e che è visibilmente in difficoltà, quindi tutte le responsabilità dipendono dal campo adesso.
Lasciamo sullo sfondo il calcio, andiamo a parlare con Don Leonardo Biancalani di Formula 1, perché ieri la Ferrari nel primo Gran Premio del 2010 ha fatto una doppietta con Alonso primo e Massa secondo, si è corso nel Bahrain e il campionato del mondo di Formula 1 è iniziato nel segno della rossa di Maranello. Sei contento, Don Leonardo, di queste prestazioni?
Ma molto contento, è l'ottantesima doppietta che la Ferrari fa nella sua storia e soprattutto dopo un anno sbiadito come l'anno scorso ha saputo rinsaldare l'aspetto tecnico e sportivo e mi sembra una squadra che quest'anno darà del filo da torcere a tutti.
Però non mancano nemmeno in questo campo le polemiche, perché c'è un confronto tra Roma e Monza per il circuito cittadino di Roma, che dovrebbe dal 2012-2013 partire con il Gran Premio d'Italia di automobilismo di Formula 1 a Monza, e ci sono le polemiche tra Roma e Monza, ci sono coinvolgimenti politici e vari. Allora, prima di ascoltare cosa noi ne pensiamo, grazie a Federico Pianna abbiamo raggiunto in queste ore, proprio in Bahrain, un ospite. Si tratta di Enrico Gelpi, che è il presidente nazionale dell'Automobile Club d'Italia, che è membro della Federazione Internazionale di Automobilismo. Sentiamo cosa ha detto sul tema del circuito cittadino di Roma di Formula 1 e del Gran Premio d'Italia a Monza.
Ma guardi, io avevo visto un po' la rassegna stampa che arrivava dall'Italia, ho visto che c'erano delle polemiche sul Gran Premio di Monza, Gran Premio di Roma, e ho chiesto a Eccleston, visto che facciamo parte dello stesso Consiglio Mondiale dello Sport, era di fianco a me, quindi gli ho chiesto com'era la situazione e lui mi ha detto appunto di stare tranquilli, che il Gran Premio d'Italia rimane a Monza.
Per quale motivo però, sì, secondo lei anche è meglio Monza che Roma? Perché per esempio il sindaco Alemanno ha detto: beh, dobbiamo in qualche modo far sì che si faccia anche a Roma un Gran Premio, no?
Ma guardi, sono due cose completamente diverse. Intanto Monza è la storia dell'automobilismo non solo italiano ma nel mondo. Monza è conosciuta in tutto il mondo per l'autodromo di Monza, per il Gran Premio di Monza. È stato costruito il primo autodromo costruito nel 1922, il terzo nel mondo dopo Indianapolis, è un circuito inglese che oggi non c'è neanche più, quindi fa parte proprio del patrimonio storico dell'automobilismo mondiale, sede del Gran Premio da oltre 65 anni, quindi è l'eccellenza, diciamo, dell'automobilismo sportivo e della Formula 1.
Presidente, Roma che cosa a questo punto potrebbe fare, cosa potrebbe aspirare secondo lei, visto che Eccleston le ha detto che a Monza insomma rimane il Gran Premio classico, diciamo così?
Sì, sì, no, più che classico è proprio il Gran Premio d'Italia, quindi ha una sua ben collocazione anche nel campionato mondiale. Il Gran Premio di Roma, se si svolgerà comunque a partire dal 2013, quindi sarà un circuito cittadino, una cosa completamente diversa da quella di Monza.
Quindi ecco, anche Roma potrà avere la sua parte, no, Presidente? Possiamo dire così, senza che nessuno disturbi l'altro. Questa è un po' la filosofia di fondo, no?
Ma questo è, diciamo, allo stato dell'arte la situazione dei contatti che ci sono stati tra Eccleston e gli organizzatori di Roma.
Senta Presidente, so che nel Bahrain è stata anche revisionata, quindi arriviamo anche alla sua presenza lì, la giustizia per quanto riguarda la FIA, le indagini e le accuse spettano a Todd a questo punto, no?
Sì, il Consiglio Mondiale ha affrontato tanti temi, quello più urgente era proprio quello della giustizia sportiva, anche diciamo conseguenza del caso Briatore. E quindi c'è stato un primo passo verso la separazione tra chi fa le indagini e chi poi giudica, quindi chi farà le indagini in questo caso possono essere disposte dal Presidente Todd e poi ci sarà un'attività istruttoria, ma chi si occuperà dell'attività di indagine, dell'attività istruttoria non sarà poi quello che farà parte del collegio giudicante.
E questo era Enrico Gelpi, raggiunto dal nostro Federico Piana direttamente in Bahrain al termine del Gran Premio di Formula 1, la prima corsa del 2010, presidente nazionale dell'ACI e membro della FIA. E allora, a chiudere questo collegamento, don Leonardo Biancalani, che dire di questa diatriba tra Roma e Monza?
Mi auguro che trovino un accordo, insomma, di polemiche in Italia, se ne avessimo un po' meno staremmo un po' tutti più allegri, insomma, più sereni.
Grazie a don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Castellani, c'è una curiosità che dobbiamo dire. Si è corso in Bahrain il Gran Premio di Formula 1 e abbiamo scoperto che gli arabi hanno interessi economici e finanziari all'interno della Mercedes e all'interno anche della Red Bull, se non vado errato. Non ci meraviglia.
Assolutamente no, ma anche tutto il discorso che abbiamo sentito adesso, credo che di ragioni sportive ce ne siano ben poche, se non quelle di interesse economico che riguardano Roma, chiaramente Monza che difende quelli che sono i suoi interessi economici oltre che la sua tradizione, quindi non lo so, io penso che Roma forse sarebbe meglio se si concentrasse già su un'ipotetica Olimpiade del 2020, quello credo che sia l'obiettivo massimo che ci aspettiamo tutti come italiani, piuttosto che questo Gran Premio che vedo un po' come un surplus che dovrebbe fare soltanto contenti alcuni imprenditori che hanno già l'occhio puntato sulla Formula 1.
Vorrei con te tornare al calcio perché ieri le televisioni ci hanno mostrato la presenza allo Stadio Olimpico di Roma sugli spalti insieme a Zárate, squalificato anche di un personaggio politico che era una candidata alle prossime elezioni regionali nel Lazio. Noi, e poteva essere di centrodestra o di centrosinistra, non ci interessa. Il problema è che forse la politica dovrebbe fare qualche passo indietro rispetto al calcio e allo sport in genere, o no?
Dovrebbe essere così, però purtroppo in questo caso allora forse ha ragione il Corriere dello Sport e quando titola lo titola ora basta, perché mi sembra che anche lo titolo si sia abbastanza schierato politicamente in questo periodo elettorale e ci sono chiaramente dei messaggi da quella curva che vanno sempre in una sola direzione, così magari come a Livorno nella direzione opposta. La politica purtroppo condiziona ed è anche la base poi degli scontri violenti che diventano, quindi il calcio diventa un pretesto per certi personaggi non solo per fare propaganda, ma anche addirittura per delinquere.
E questo vale per tutti gli schieramenti politici, non soltanto per uno.
Assolutamente.
Io saluto Giancarlo De Sisti, allenatore della Nazionale Italiana Parlamentari, già famosissimo giocatore della Roma, della Fiorentina, della Nazionale Italiana. De Sisti, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
Grazie, naturalmente il tempo è stretto. Se lei acconsente, poi la chiameremo anche la prossima settimana al telefono. Purtroppo l'abbiamo cercata prima, ma non siamo riusciti a mettersi in collegamento. De Sisti,
va bene, senz'altro, mi chiami pure la settimana prossima.
Sì, De Sisti, noi volevamo coinvolgerla con una battuta veloce su un'affermazione di De Laurentiis che dice, a proposito delle piccole squadre del campionato di calcio, vedi ieri il Siena, il Chievo, il Catania con l'Inter, che in qualche modo vanno contro gli interessi economici delle grandi società. Secondo De Laurentiis servirebbe un campionato diverso dove una piccola squadra non può in qualche modo far zompare gli interessi anche economici delle grandi squadre. Lei è d'accordo?
No, non sono d'accordo, perché si è auspicata per la Superlega nel calcio fatta di società gloriose, comunque con tradizioni, magari ad inviti, e gli altri cosa fanno? gli altri fanno i campionati rappezzati di serie B, C e fanno comunque la A2 o che altre cose. Io non sono d'accordo, perché credo che il diritto alla gioia, il diritto a sognare, credo che debba essere riservato a tutti.
Castellani, una domanda flash per De Sisti.
Innanzitutto lo saluto e volevo chiederle, visto che lui, diciamo, che ha giocato con, soprattutto lo ricordiamo anche tra tante squadre con la Roma, volevo fare una domanda proprio legata al campionato, cioè proprio se pensa che la Roma abbia ancora qualche chance di reinserimento in questa corsa finale allo scudetto.
Ma adesso non sono soltanto i 6 punti dall'Inter quanto anche i 5 dal Milan. Ora è vero, hai 2 squadre davanti, la Roma ha perso una grossa occasione anche perché aveva la gara in mano. Penso che se adesso entriamo nel campo dei se e dei ma, se Pizzarro avesse fatto quel gol su rigore probabilmente sarebbe stata una partita chiusa, perché il Livorno si sarebbe sbilanciato e forse sarebbero arrivati anche altri gol, ma questa è soltanto una teoria astratta e penso che ha perso una grossa occasione per rimanere in circuito. Io parlo per il primo posto.
Grazie a Giancarlo De Sisti, allenatore della Nazionale Parlamentari, ci sentiremo la prossima settimana, le chiedo scusa. Grazie anche al collega di Avvenire Massimiliano Castellani. Noi abbiamo ancora un minuto,
sì,
risultati del campionato di calcio Vaticano.
18ª giornata, la Fortitudo ha vinto 4-0 contro l'Old Team, la Guardia Svizzera ha perso 2-3 contro il Pantheon, la Gendarmeria ha perso 3-0 contro il New Team, mentre l'Associazione Santi Pietro e Paolo ha perso 3-0 contro l'Hermes Musei Vaticani. E qui c'è una vittoria della Dirtel, che ha vinto contro la Dirseco prima in classifica per 2-1, ha vinto la Dirtel, quindi sta distanziata solo a 4 punti, sta seconda, e questa sera c'è un incontro decisivo tra Dirseco e Gendarmeria alle 21:25 sempre al campo della Petriana, al Pontificio Oratorio di San Pietro. E un'ultimissima cosa al volo, storica, però ci tengo a dirla, è l'entrata sul sito internet www.sport.va dello Stato Vaticano della squadra, appunto la Dirtel, che ha aperto questa cosa sportiva del calcio per poi aggiungersi via via tutte le altre squadre del campionato.
Ne parleremo la prossima settimana. Grazie
benissimo,
anche al nostro Paolo Rotundi per il campionato di calcio in Vaticano. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.